KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Vi accingete ad ascoltare, fra molte storie vere sicuramente è quella che più altamente risulta improbabile. Un vecchio swami indiano, anziano, arriva alla città di New York nella metà degli anni 60 con una missione definita in modo vago. Ha avuto l'incarico dal suo maestro spirituale in India molto tempo prima di portare questo messaggio nell'Occidente. Arriva a New York senza avere una conoscenza precedente dell'America, senza avere alcuna base di supporto, senza avere praticamente nemmeno denaro e neanche un chiaro piano di azione. Si muove nella città di New York cercando qua e là e anche per poco tempo, per un qualche tempo vive nella casa di un artista, nell'appartamento, nella soffitta di un artista sulla Bowery, finalmente con l'aiuto dei suoi primi seguaci, di quelli che si avevano preso a cuore la sua missione ed erano in qualche modo avevano sviluppato simpatia per quello che stava facendo, riesce ad affittare un piccolo negozietto in un'area conosciuta come East Village. Era il cuore di New York negli anni 60 ed era il cuore anche di quel movimento di controcultura che si basava sulla droga, sull'esperienza psichedelica come centro di una esperienza appunto progressiva, diversa. Allora è in questa scena, in queste circostanze, che lui incomincia a predicare un messaggio che ha dei punti di riferimento precisi, che sono la restrizione dell'attività sessuale, l'astinenza da intossicanti di ogni genere, la purezza della mente e del corpo e soprattutto anche la necessità di riferirsi con amore e con devozione a un dio indiano, Krishna.
Hare Krishna.
Abbiamo visto in una prima puntata precedente i primi momenti di questa esperienza sulla Bowery, su un quartiere che gli era stato sconsigliato, perché è un quartiere caratterizzato dalla presenza di alcolizzati, di sbandati, personaggi associati da ogni punto di vista. E anche però la Bowery era un momento, in quei primi anni 60, un punto di riferimento per, l'abbiamo detto, quella controcultura nascente che intorno a esperienze artistiche di vario genere, musicali, di pittura, di letteratura, scrittori, poeti, musicisti erano là, stavano muovendo quella che era l'abitudine culturale ben pensante americana media, con il mito della produttività e del consumo, del weekend, della frigorifero pieno, della televisione accesa. Erano i segnali di quella controcultura che avrebbe determinato e segnato in modo importante l'esperienza di milioni di giovani in tutto il mondo fra gli anni, negli anni 60. E in quella scena precisamente si trova catapultato Srila Prabhupada, con la difficoltà, anche la povertà, la modestia di quell'inizio, che però era sostenuto, l'abbiamo ricordato, da una forza, una determinazione, una conoscenza e una purezza così grandi a sufficienza quanto bastava per fare della sua missione, partita in condizioni così difficili oggettivamente, una missione di pieno successo. Nuova gente comincia a visitare Prabhupada sulla Bowery. Carl Jurgens, un trentenne di colore, veniva dal Bronx. Egli aveva frequentato l'università Cornell e adesso studiava indipendentemente la religione indiana e anche il buddismo zen. Aveva sperimentato le droghe come strumenti psichedelici e aveva un interesse per la musica e la poesia dell'India. Aveva influenza sui suoi amici e cercava di interessarli alla meditazione. Aveva anche fatto un po' di studio di sanscrito. Aveva dato diverse occhiate, comunque, nel panorama complessivo di quei segnali che venivano da Oriente, e come milioni di altri ragazzi di quei tempi aveva notato che le cose più stimolanti, più interessanti, venivano appunto dai segni della cultura orientale in genere: un po' di buddismo, un po' di zen, un po' di taoismo, un po' di sanscrito, un po' di musica indiana, un po' di sitar, tutto questo insieme che faceva la ricetta di quel affascinante gusto che si presentava al palato intellettuale di decine di migliaia di persone come la cultura orientale. Ma Ma sentiamo un attimo la testimonianza diretta di questo Carl, nelle sue parole, il ricordo di quei momenti. Avevo appena finito di leggere il libro L'India incantevole, dal quale avevo avuto la definizione di Sannyas e di Brahmachari. C'era una descrizione molto vivida in quel libro di come potevi vedere un Sannyas avanzare sulla strada nei suoi abiti color zafferano. I Sannyasi usano portare indumenti di queste tinte nelle sfumature dell'arancio e del rosa. Questo ha avuto più che un'impressione superficiale su di me. Fu così che in una fredda serata, mentre stavo andando a visitare Michael Grant, probabilmente per metterci a fumare un po' di marijuana e forse per suonare della musica insieme, stavo avviandomi sulla Hester Street e lì, se ti giri a sinistra, sulla Bowery, puoi arrivare all'appartamento di Mike sulla Grand. Era strano che io avessi scelto quella strada, perché la strada più breve per arrivare sarebbe stata un'altra. Diciamo che per caso mi sono trovato a girare per quella strada. E ho realizzato dopo, se non l'avessi presa non avrei potuto incontrare Swamiji. Così che nell'oscurità, ad un tratto, vidi brillare degli abiti color zafferano. Avevo appena letto quei libri, avevo immaginato fra le righe dei libri quegli abiti, quelle tinte, una persona che avanzasse vestita in quel modo. E incredibilmente quella sera, sbagliando strada, o prendendo per caso, almeno così mi sembrava, quella strada, ho incontrato uno Swami. Cosa faceva lo Swami? Stava bussando alla porta per farsi aprire. C'erano due barboni annicchiati contro la porta. Era un'entrata a due porte, una fissa, l'altra chiusa a chiave. I due barboni erano stesi ai lati di Swami. Uno dei due in realtà era morto, e non è una cosa così insolita. Sui marciapiedi della Bowery si trova di tutto. Si doveva chiamare la polizia o il dipartimento di sanità per farlo venire a prendere, e sarebbero venuti da lì a poco con un'ambulanza, l'avrebbero caricato, l'avrebbero portato via. Ero così preso dalla visione di quegli abiti color zafferano che non mi ero molto accorto di quelle due persone, fino a quando non mi avvicinai e domandai a Swami: «Sei un Sannyasi?» E lui rispose sì. Iniziamo così a conversare su come lui stava fondando un tempio, su come stava cercando di fondare un tempio. Lui mi parlò del signore Chaitanya e mi disse tutto il resto. E tutto mi era talmente familiare, perché avevo appena letto questo libro, l'atmosfera generale di quello che mi diceva mi era così familiare, che mi sembrava tutto normale, anche se un evento del genere in realtà era assolutamente insolito. Fu così che egli rispose, con questo fluire di cose strane, semplicemente là per strada, con parole facili. Però in qualche modo io capivo quello che lui mi diceva, ero consapevole che per me era un momento molto importante e volli aiutarlo in qualche modo. Bussammo fragorosamente alla porta e finalmente ci vennero ad aprire. Così entrammo nell'attico. quella è la prima volta che io assistetti a un kirtan. Questo che ascoltiamo è un kirtan. Kirtan significa cantare e danzare insieme, cantare in nome di Dio e danzare insieme a questo canto. Sarei tornato abitualmente da quel momento in avanti, sarebbe diventato una cosa regolare per me il kirtan, almeno 3 volte alla settimana. Più tardi Swamiji mi chiese di venire a stare con lui, così rimasi pressappoco 2 settimane. Era forse per l'interesse che Carla aveva per il sanscrito che Prabhupada cominciò anche a dare lezioni in lingua inglese. Carla, David e altri cominciarono a studiare sanscrito sotto la guida di Prabhupada. Usando una lavagna che aveva trovato nella soffitta, Prabhupada insegnava l'alfabeto e i suoi allievi facevano gli esercizi sui quaderni. Prabhupada controllava mentre scrivevano e correggeva la loro pronuncia. I suoi allievi non imparavano solo il sanscrito, ma anche gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Ogni giorno dava loro un verso da copiare in sanscrito, Devanagari, che traslitterava in caratteri romani e poi traduceva in inglese parola per parola. Il sanscrito, Devanagari. È detto che il sanscrito sia la lingua parlata sui pianeti degli esseri celesti anche, i Deva. Un alfabeto, una lingua dei suoni che vengono da molto lontano nello spazio e nel tempo, da così lontano da esserci praticamente da sempre. Prabhupada non venne in America in veste di ambasciatore del sanscrito. Il suo maestro gli aveva dato l'ordine di insegnare la conoscenza di Krishna. Ma siccome trovò in Carla e in altri suoi amici l'interesse di approfondire la conoscenza del sanscrito, egli li incoraggiò. Da giovani, anche il signore Chaitanya aveva fondato una scuola di sanscrito con lo scopo reale di insegnare amore per Krishna.
We are all trying to exploit the resources of material nature.
Questo è Bhaktivedanta Swami Prabhupada in una registrazione di quei tempi che spiega il significato del canto del Maha Mantra. Questa illusione, dice Srila Prabhupada, si chiama Maya.
This illusory struggle against material nature can at once be stopped by revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind.
La coscienza di Krishna non è un'imposizione artificiale sulla mente.
When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived and the process is recommended by authorities for this age. By practical experience also, we can perceive that by chanting this Maha Mantra or the great chanting for deliverance,
con un'esperienza pratica possiamo percepire che il canto di questo Maha Mantra è una grande via di liberazione, soprattutto indicata per questa età particolare che viviamo.
Surpassing the stages of sense, mind and intelligence, one is situated on transcendental plane. This chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly enacted from the spiritual platform surpassing all lower status of consciousness, namely sensual, mental and intellectual.
Srila Prabhupada insegnava in maniera tale che ogni parola significava Krishna. Quando i suoi allievi si ribellarono, lui chiuse la scuola. Nello stesso modo, quando Prabhupada vide che l'interesse dei suoi allievi era transitorio, siccome la sua missione non era di propagare il sanscrito ma la coscienza di Krishna, smise. Lo standard classico dello studio del sanscrito sostiene che un ragazzo dovrebbe impiegare almeno 10 anni per diventare esperto nella grammatica sanscrita. E se non si inizia prima di arrivare ai 40 anni, di solito troppo tardi. Nessuno degli allievi di Swamiji pensava di avviarsi in uno studio concentrato di 10 anni della lingua sanscrita, ma anche se lo avessero fatto, non avrebbero realizzato le verità spirituali diventando unicamente esperti in grammatica. Egli considerò che era meglio utilizzare la sua conoscenza in sanscrito per tradurre in inglese i versi dello Srimad Bhagavatam, seguendo i commenti dati dalle precedenti autorità in materia. Altrimenti, i segreti della conoscenza di Krishna sarebbero stati per sempre racchiusi nella lingua sanscrita. La sua missione era quella invece di insegnare e diffondere. E insegnando a Carl Jergens, Devanagari, Sandhi, la coniugazione dei verbi, la grammatica sanscrita, non avrebbe dato agli americani il sapere vedico. Sarebbe stato meglio che egli usasse la sua conoscenza del sanscrito per tradurre molti volumi del Bhagavatam per milioni di potenziali lettori.
When the superior energy is in contact with the inferior energy, it becomes an incompatible situation. But when the supreme marginal potency is in contact with spiritual potency, hara, it becomes the happy, normal condition of living entity.
Carol Baker veniva da una famiglia di emigranti cattolici. Ella associò immediatamente lo Swami come autorità spirituale e le sue pratiche devozionali, come cantare sul rosario, su quella strana corona che chiamava Japa, recitando versi in sanscrito dalle scritture. A volte accompagnava Prabhupada alla vicina Chinatown. A Chinatown egli acquistava ingredienti per cucinare. Ogni giorno egli cucinava. A volte Carol ed altri venivano ad imparare i segreti per cucinare per il Signore, Krishna. È Carol che parla ora. Egli soleva cucinare con noi, in cucina. Mentre cucinava rimaneva sempre cosciente delle attività di coloro che lo circondavano, sapeva esattamente come le cose dovevano essere fatte, lavava tutto, vegliava che tutti facessero le cose in modo corretto. Era un maestro. Faceva i chapati a mano e un giorno mi chiese di portare un mattarello. I chapati sono una preparazione tipica, una specie di focaccina, di piadina molto bassa, di pane, di farina, acqua e sale. Faceva i chapati a mano e un giorno mi chiese di portare un mattarello. Io gli portai il mio ed egli lo apprezzò molto. Allora mise dei ragazzi a rotolare i chapatis e li controllava con grande attenzione. Io a casa gli preparai un chutney. Egli apprezzava i nostri doni molto gentilmente e anche penso davvero che non ne assaggiasse mai quello che noi facevamo. Forse temeva che noi ci mettessimo qualcosa che non era permesso nella sua dieta, nella sua regola filosofica e di vita. Lui prendeva le cose, le metteva nell'armadio, non so cosa ne facesse alla fine, ma sono sicura che non le gettasse. Non l'ho mai visto mangiare le cose che gli preparavo, anche se le accettava, con gentilezza, con riconoscenza. Prabhupada teneva i suoi incontri serali il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Oh,
La storia che state ascoltando, fra tante storie vere, è forse la più improbabile. La storia di uno swami indiano, anziano, partito per la città di New York nella metà degli anni 60, per una visione che era chiara nel suo cuore ma assolutamente poco definita esternamente, praticamente. Incaricato dal suo maestro in India di portare questo messaggio spirituale in Occidente, lui è arrivato a New York senza conoscere l'America, senza avere basi di riferimento, praticamente senza soldi e senza nemmeno un chiaro piano di azione nella mente. Stiamo dandovi notizie tratte da un volume che si chiama Planting the Seed, Piantando il Seme, compilato come una biografia della vita di Srila Prabhupada da Sua Divina Grazia Satswarup Das Goswami, uno degli 11 maestri acharya che Srila Prabhupada ha lasciato a continuare la sua missione quando ha abbandonato questo pianeta qualche anno fa. Ed è la cronaca dei primi momenti del soggiorno nuovayorkese di Srila Prabhupada quando abitava in quella particolare zona della città che si chiama Bowery. Il suo attico era distante per la maggior parte delle sue conoscenze. E poi non solo era distante, era anche sulla Bowery. Un gruppo di barboni regolarmente bloccava l'entrata sul livello della strada e gli ospiti dovevano scavalcare almeno una mezza dozzina di derelitti prima di arrivare al quarto piano. Ma era qualcosa di nuovo, potevi andare a stare là in un'atmosfera diversa, vedere lo Swami dirigere il Kirtan, la stanza non era molto illuminata e Prabhupada accendeva l'incenso. Molti venivano, andavano, uno di loro, Günther, ha avuto delle vivide impressioni che ora riportiamo. Uscivi dalla Bowery, ed è questo Günther che parla, ed entravi in una stanza piena di incenso. Era tranquillo, tutti sussurravano, ma non parlavano veramente. Swamiji era seduto nella stanza, in meditazione. C'era una grandissima sensazione di pace, che era completamente nuova per me. Avevo studiato 2 anni al seminario per diventare prete, e mi interessavo di meditazione, studio e preghiera. Ma questa era la prima volta che facevo qualcosa di orientale o di hindù. C'erano molte stuoie e cuscini per terra. Non penso che ci fossero dipinti o statue, solo Swamiji, incenso, stuoie ed ovviamente il rispetto che la gente aveva per lui. Mentre salivamo, Carl rideva e raccontava come Swamiji voleva che tutti suonassero i cimbali correttamente. I cimbali sono questi piccoli piattini metallici di ottone, spesso, che si usano per accompagnare i canti in queste particolari circostanze. Se sono canti tranquilli, fatti da seduti, si chiamano bhajans. Se sono canti più mossi, più veloci, più travolgenti, fatti danzando anche in piedi, si chiamano appunto kirtans. Thank you. Le cose stavano scaldandosi. La musica cominciava a crescere, ma proprio allora qualcuno cominciava a sbagliare. Swami G, molto, molto calmamente, accennava con il dito verso di lui ed egli guardava e tutto allora si fermava. Prabhupada da lontano spiegava a questa persona, egli comprendeva e così ricominciavano, dopo qualche minuto, e il suono dei cimbali e l'incenso. Non eravamo più nella Bowery, cominciavamo a cantare Hare Krishna. Erano quelle le mie prime esperienze. Io non avevo mai cantato prima. Non c'è niente nel protestantesimo che assomiglia a questa esperienza, neanche da lontano. Forse al cristianesimo c'è qualcosa, il canto dell'Ave Maria, le preghiere in chiesa, ma non era proprio la stessa cosa. Poter cantare era molto interessante, era molto rilassante. Devo dirlo, Swami Prabhupada mi affascinava moltissimo. La mansarda era più aperta che l'altro posto di Prabhupada nell'uptown, perciò era meno intima. Lì c'erano degli ospiti un po' scettici, anche provocanti, però tutti lo trovavano molto padrone di sé e fiducioso. Sembrava che avesse dei grandi piani ed era completamente assorto. Lui sapeva quello che voleva fare e lo stava facendo da solo. Non è un lavoro per una persona, diceva, ma continuava a farlo, faceva quello che poteva, dipendendo da Krishna per il risultato. David cominciava ad aiutarlo e più gente cominciava a venire, a visitare. Quasi tutti gli amici di Prabhupada della Bowery erano musicisti o amici di musicisti. Erano molto interessati alla musica, alle droghe, alle donne, alla meditazione spirituale, siccome la presentazione del Mahamantra di Prabhupada era musicale e meditativa, essi erano attratti automaticamente. Egli non cercava di distoglierli dalla loro concentrazione sulla musica, bensì diede loro il suono. Nei Veda è detto che il suono è il primo elemento della creazione materiale, la sorgente del suono è Dio, e Dio è eternamente una persona. Prabhupada enfatizzava nel coinvolgere la gente a cantare il nome personale di Dio. Se loro lo consideravano del jazz, del folk, del rock oppure meditazione indiana, non faceva nessuna differenza. L'importante era che cominciassero a cantare Hare Krishna. Parla qui. Quando lo Swami dirigeva i Kirtan, la gente era abbastanza riverente verso di lui. Là, sulla Bowery, un certo tipo di trascendenza emanava dal suono dei cimbali. Egli usava l'armonium e tante altre persone suonavano i cimbali. A volte lui suonava il tamburo.
Mm-hmm.
Devi dire che prepari il nastro. Qualcuno registrava a volte, qualcuno diceva preparate il nastro, preparate gli strumenti, attenti ai microfoni, qualcuno si preoccupava di documentare quei momenti ed è per questo che stiamo ascoltando questi nastri ora, a molti anni di distanza. Era arrivato anche un nuovo personaggio, sembrava serio, si chiamava Michael Grant, aveva 24 anni, suo padre era un ebreo, era proprietario di un negozio di dischi a Portland, nell'Oregon, dove Mike crebbe. Dopo aver studiato musica all'Università di Portland e alla San Francisco State, Mike suonava il piano e molti altri strumenti e si trasferì a New York con la sua ragazza, sperando di iniziare una carriera nella musica, ma ben presto rimase deluso dal mondo della musica commerciale. Suonare nei nightclub e le richieste commerciali non lo attraevano affatto. Si iscrisse all'Unione dei Musicisti di New York e lavorò come arrangiatore musicale e come agente per vari complessi locali. Mike viveva sulla Bowery in una delle mansarde assegnate agli artisti sulla Grand Street. Era un posto grande dove musicisti si riunivano e tenevano delle sessioni di improvvisazioni musicali, delle jam sessions. Dirigendosi sempre più verso la composizione, perse interesse per il lato mondano del mondo della musica. I suoi interessi erano diretti più verso cose spirituali o quasi spirituali, come i libri mistici che leggeva. Aveva incontrato qualche swami, qualche yogi, spiritualisti autodidatti della città e aveva cominciato anche a praticare Hatha Yoga. Dal suo primo incontro con lo swami, Mike era molto ricettivo e interessato, come sempre, con persone religiose. Pensava lui, in fondo, che tutte le persone genuinamente religiose dovessero essere buone e non era interessato a identificarsi con un gruppo in particolare. Egli sottolineava che tutti i mantra vedici o inni erano cantati. Infatti, Bhagavad Gita significa il canto del Signore. Le parole che compongono gli inni vedici sono incarnazioni di Dio nella forma di suono trascendentale. L'accompagnamento musicale dei cimbali, dei tamburi, l'armonium erano solo quello, un accompagnamento, e non aveva uno scopo spirituale indipendentemente dal canto del nome di Dio. Quello che conta nei mantra sono i nomi, le parole. Questi suoni che non sono parole, che sono appunto mantra, sono suoni fatti di pura energia spirituale. Sembrano parole di canzoni normali e non lo sono in realtà. Prabhupada permetteva che si usassero vari strumenti a condizioni che non sviassero dal canto. Era un'atmosfera varia, composta. Ricorda Carol, era un'atmosfera orientata verso la musica, c'erano dei musicisti professionisti, tanta gente a cui piaceva suonare o anche solo ascoltare. C'era della gente che dipingeva nelle soffitte e questo era di base quello che succedeva là. Succedevano dei kirtan memorabili. Una volta c'era stata una bellissima cerimonia, alcuni di noi vennero prima per la preparazione. Sarà venuto direi un centinaio di persone quel giorno, la gente della Bowery, per la gente della Bowery. Il suono era lo spirito e lo spirito era il suono, in un emergere di musica e di meditazione. Per questo si era trovata un'insolita sintonia fra la proposta di Swamiji e quella che stavano cercando di vivere centinaia di persone là in quello stesso momento. Ma la musica, se è di Dio, non era meditazione, ma gratificazione dei sensi. O tutt'al più un genere stilizzato di meditazione impersonalista. Egli era contento di vedere i musicisti venirsi a unire ai kirtan, ascoltarlo, cantare in modo entusiasta. A volte alcuni vegliavano tutta la notte, suonando da qualche parte con i loro strumenti, e poi venivano al mattino, dallo Swami, a cantare il mantra.
Thank you.
di tutte le storie che potete ascoltare, fra le molte storie possibili, questa è forse la più improbabile. Un anziano swami indiano che arriva nella città di New York a metà degli anni 60 con una missione molto chiara nel cuore, ma molto vagamente definita. Incaricato dal suo maestro in India molto tempo prima di portare il messaggio dell'antica conoscenza vedica, di parlare di Krishna in Occidente, lui arriva alla città di Nuova York senza avere nessuna conoscenza degli Stati Uniti, nessuna base a cui riferirsi, praticamente niente denari e nemmeno un chiaro piano di azione. E dove si trova a sbarcare? Si trova a sbarcare nella Bowery, una delle parti della città più incredibilmente varie e variamente composte, in mezzo a decine di alcolizzati, a musicisti e artisti e a tossicomani e a quella gioventù che emergeva in quel periodo negli Stati Uniti e nel mondo sull'onda di quei segnali di controcultura che avrebbero portato a segnare in modo preciso e definito l'esperienza degli anni 60 come quelli della rivoluzione culturale. In quello scenario, in mezzo a difficoltà ma con grande forza e determinazione, Srila Prabhupada si muove a stabilire le basi, a gettare i semi di un progetto di conoscenza che negli anni a seguire sarebbe diffuso in tutto il mondo con enorme, incredibile successo, fino ad arrivare a stabilire basi e centri dappertutto nei quattro continenti e decine di migliaia di discepoli. Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.